Accomodatevi. E vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme da Prima Corinzi, capitolo 4, i versetti dall'1 al 12, anche se questa mattina mi soffermerò a spiegare e a esporre soltanto i versetti dal 9 al 12, perché quelli fino all'8 sono stati spiegati domenica scorsa. Pregate nel vostro cuore che Dio mi sostenga. Del resto, fratelli, prima Tessalonicesi capitolo 4, del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, giacché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Fin qui la parola del Signore, possa il Dio veramente benedirla ai nostri cuori. Non so se avete mai sentito questa, una frase così, una frase del genere: quella chiesa sarebbe bellissima se non fosse per le persone che la frequentano. A volte l'ho sentito dire, anzi, in realtà una sorella che è un membro di questa chiesa, stamattina non è tra di noi, ma una volta mi ha detto: in quella chiesa, non era la nostra, grazie a Dio, ma in quella chiesa ho imparato la verità, ma non ho visto la santità. Casi del genere sono veramente vergognosi e sono oltremodo scandalosi, però devo dire che non sono neanche troppo rari. La santità, cioè la somiglianza a Dio in tutto ciò che siamo e in tutto ciò che facciamo, è il segno più chiaro ed eloquente della realtà dell'esistenza di Dio e anche della nostra relazione rinnovata, ristabilita con Lui. Mentre la mancanza, l'assenza di santità è uno scandalo ed è un incoraggiamento alla bestemmia. Non c'è persona più dannosa per la causa di Dio se non la persona che nomina il nome del Signore e vive come un pagano. Davide, ne abbiamo parlato domenica scorsa, ha fatto così. Era conosciuto come l'uomo secondo il cuore di Dio, cantava i salmi, adorava Dio, però quando si macchiò di adulterio, di frode, di inganno, d'omicidio, e Dio solo sa quanti altri peccati in quell'occasione, in quell'affare di Bat-Sheba, cosa gli disse il profeta quando chiese perdono? Il Dio ti ha perdonato, ma siccome con la tua condotta hai dato ampio motivo ai nemici del Signore di bestemmiare il nome del Signore, tuo figlio dovrà morire, ci saranno delle conseguenze. Quindi comprenderete come, per quale ragione dico che la mancanza di santità è uno scandalo ed è un incoraggiamento alla bestemmia. La Chiesa antica, noi non dobbiamo pensare che era una Chiesa esente da problemi anche di questo genere. Se leggiamo con attenzione le epistole e leggiamo con attenzione quello che scrive l'Apostolo Paolo, Paolo si sofferma molto di più su questi aspetti, diciamo, delle implicazioni pratiche della verità, piuttosto che sulle eresie, piuttosto che su devianze di tipo dottrinale. Se oggi Paolo fosse presente in mezzo a noi, probabilmente non scriverebbe un libro contro la massoneria, per quanto diabolico possa essere questo sistema, ma scriverebbe un libro contro la mondanità che affligge i cristiani e contro lo scandalo di vite di persone che nominano il nome del Signore e vivono come dei pagani. Quindi, per questa ragione, noi facciamo bene a soffermarci e a continuare a parlare della santità. La Chiesa antica aveva questo problema e ce lo abbiamo anche noi, ed è una questione che è necessario affrontare con una certa frequenza, perché la testimonianza cristiana è una cosa molto seria. Voi sarete miei testimoni, ha detto Gesù ai suoi apostoli, e anche il Signore nel libro del profeta Isaia, parlando del suo popolo, dice: voi, i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato. E questo è Isaia 43:10, un passo importante, perché è un passo messianico. Dice: voi siete miei testimoni, così come lo è il Cristo, il servo che io mi sono scelto. Che terribile discrepanza, se Cristo, la vita di Cristo è di un certo tipo e la nostra di tipo completamente diverso. Per questo dico che è assai importante, la testimonianza cristiana è una cosa molto seria ed è una parte del messaggio evangelico che è ben più significativa di qualunque retorica, arte del saper dire. Non tanto perché la buona e sana retorica non serva, quanto per il fatto che ciò che la retorica, cioè il saper parlare, il saper esporre un fatto allo scopo di convincere le persone che quel fatto è vero e che vale la pena impegnarsi, ecco, ciò che la retorica chiarisce, ripulisce, quello che fa un buon discorso, un buon sermone, una buona predicazione, è quello di chiarire, di ripulire uno spazio vitale dove poi può essere seminato il seme della parola. Ma è solo la condotta è del predicatore e delle persone che professano quella stessa dottrina, che riempirà questo spazio creato dalla buona retorica e che farà portare del frutto. Nella testimonianza, l'amore espresso mediante atti concreti è ciò che più di ogni altra cosa dimostra e parla della realtà di Dio e della sua opera nel mondo. Possiamo dire che nei versetti che ho appena letto, in Prima Tessalonicesi 4, si parla, l'argomento principale, il soggetto principale è appunto l'eloquenza dell'amore, le cose che l'amore è in grado di dire. L'eloquenza dell'amore, lo scopo per cui queste parole sono state scritte è quello che ogni chiesa possa ottenere una buona reputazione alla gloria di Dio. E ricordatevi, la nostra predicazione, e potrebbe, l'ho detto forse domenica scorsa l'avevo detto anche prima privatamente, potrebbe essere la migliore del mondo, potrebbe esserci il miglior predicatore possibile, immaginabile, ma se non è accompagnata da una vita che sia in linea con quelle parole, e se non è attestata e asseverata e confermata da vite trasformate che vivono quell'insegnamento, non avrà forza, potrà andare per un po' avanti. Anzi, direi che se esiste una Chiesa che può sopravvivere anche senza una buona reputazione dei membri che la compongono, dei ministri che la servono, possiamo dire che quella non è più una Chiesa cristiana. Se può esistere, se una Chiesa può continuare a andare avanti, anche se i conduttori commettono degli scandali, anche se ci sono divorzi, immoralità sessuale tra i membri, o che ne so, qualunque tipo di cattiva testimonianza, se quella Chiesa può continuare ad andare avanti, quella non è una Chiesa cristiana, perché in una vera Chiesa cristiana, quando succedono queste cose, c'è la distruzione, la dissipazione. Quella Chiesa, se continua ad andare avanti, nonostante tutto ciò, è perché ormai è diventato un sistema umano che si autoregge, si autogoverna e funziona per la forza della politica e del compromesso, non per le dinamiche dello spirito. La testimonianza cristiana coerente è indispensabile all'esistenza e alla sopravvivenza di una Chiesa come realtà locale. E Cristo non ha nessun problema a fare sparire le chiese locali. Ricordatevi, il Signore le inizia, le apre e Lui le chiude. Vi ricordate nel libro dell'Apocalisse, quando scrive alle sette lettere dell'Apocalisse, la sua minaccia è che se tu non ti ravvedi, io ti rimuoverò dal tuo luogo. Cristo non è disonorato dalla sparizione di una chiesa locale, perché Lui si è impegnato affinché la sua chiesa rimanga fino al suo ritorno e non una particolare congregazione. Noi vogliamo rimanere in vita, ma per farlo, fratelli, è importante che perseguiamo la santificazione, che prendiamo sul serio questo impegno di vivere nella santità. E questi versetti parlano proprio di questo: dobbiamo arrivare ad avere una buona reputazione. Paolo combatte affinché i Tessalonicesi vivano in un modo tale, e questi versetti che stamattina vi spiegherò vanno in questa direzione. La Chiesa di Tessalonica potesse avere una certa reputazione, cioè potesse essere conosciuta al di fuori, nel mondo, nella città, in un certo modo. Questa cosa è quello che ci riguarda appunto oggi. Come otterremo una buona reputazione? La otterremo quando nelle nostre tasche ci sono degli opuscoli, andiamo avanti, siamo attivi nel parlare di Gesù a tutti quanti? Questo è un modo di testimoniare, ma non è così che otterremo una buona reputazione. Dobbiamo testimoniare con le nostre bocche, ma ascoltate l'insegnamento dei versetti da 9 a 12. Prima di tutto, per avere una buona reputazione, dobbiamo amare la fratellanza. Quanto all'amore fraterno, quanto alla filadelfia, è un nome, un sostantivo, significa amore fraterno, amore dei fratelli, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo di più. Allora, ma non c'è una contraddizione in questi versetti? Come? Se questi fratelli già amavano, se questi fratelli già erano stati lodati all'inizio, proprio all'inizio della lettera ai Tessalonicesi, Paolo, gli scrittori Paolo, Silvano, Timoteo dicono: Noi sappiamo, e la fama della fatica del vostro amore è conosciuta dappertutto. Com'è che anche qui sta dicendo, voi tutti già vi amate e il vostro amore verso i fratelli è conosciuto, amate i fratelli non solo della vostra chiesa ma anche di tutta la regione, di tutta la Macedonia. Ma se erano così, come mai Paolo continua a insistere su questo argomento? Beh, forse c'è una sola ragione. Perché siccome l'amore è il primo e il più importante dei frutti dello Spirito, significa che non ce n'è mai abbastanza. Significa che non dobbiamo mai accontentarci di un livello di amore o di un livello di santità o di una certa quantità di frutto che si è manifestato nella nostra vita, che non dovremmo mai dire tutto sommato è abbastanza, in fondo non c'è male, dai, mi paragono con quello lì, una persona, con quella chiesa, con quell'altro credente, con quell'altra credente, sì, non sono perfetto, però in fondo sono molto meglio. Qui Paolo non sta mettendo davanti a loro degli standard bassi, non sta facendo, non l'avete vista quella pubblicità, ti piace vincere facile, no? Cioè quelle cose insomma in cui una persona molto più dotata si confronta con una persona che è molto meno dotata e vince naturalmente. No, qui Paolo non sta mettendo uno standard basso davanti ai credenti, perché lo standard, il livello è siate santi, il Signore dice, come io sono santo. Gesù quando ha parlato dell'amore che dobbiamo avere gli uni degli altri, vi ricordate quale metro di paragone ha messo? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E fino a quando noi non avremo amato e non ameremo i nostri fratelli come Cristo ha amato noi, non possiamo dire di essere giunti al termine del processo. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Questo significa che noi non dovremo e non potremo mai smettere di amare le nostre mogli e di imparare ad amare le nostre mogli e di rispettarle, di onorarle, di servirle e di aiutarle a migliorare, ad essere sempre più simili alla immagine di Cristo. Quindi questo è il senso, visto che voi già vi amate, e torna il discorso che abbiamo fatto domenica scorsa, chi è puro si purifichi sempre di più, è una santificazione progressiva, chi ama, ami sempre di più, vedete come tutto è collegato, affinché possiamo giungere alla perfezione. Ma prima vi voglio fare notare una cosa, che qui Paolo dice, voi siete stati, o meglio, gli autori, abbiamo visto che qui in quanto si parla si parla sempre al plurale e Paolo, sebbene immaginiamo che sia la voce principale, però mette sempre insieme a sé la voce di Silvano e di Timoteo e dice così, voi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Che cosa vuol dire questa cosa? Com'è che avevano imparato da Dio? Questa è una cosa importante. Perché ci sono molte persone oggi che pretendono di avere un rapporto diretto con Dio. E allora qualche volta è capitato anche a me nel mio ministero pastorale di sapere di due persone che hanno litigato e io, fratelli o sorelle della Chiesa, e andare da loro e dire, senti, ma il Signore vuole che voi vivete in pace, che facciate pace, che vi perdoniate. Fino a quando il Signore non me lo dice, io non lo faccio. Che cosa pretendi? Che venga un angelo dal cielo e che ti dica che tu devi perdonare? Che vuol dire? No, qui c'è scritto, siete stati ammaestrati da Dio a farlo. Allora, com'è che Dio ci ammaestra? Ci sono tre modi in cui Dio ci ammaestra e ci insegna. E prima di tutto ci ammaestra mediante il ministero cristiano. Vi ricordate cosa aveva detto l'Apostolo Paolo prima? Cos'era scritto qui? Quando voi avete ricevuto la parola della predicazione di Dio, chi è che aveva predicato a Tessalonica? Era stato lui, Silvano e Timoteo. Quando avete ricevuto la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Prima Tessalonicesi 2:13, che vuol dire che la predicazione della parola di Dio è parola di Dio quando è fatta correttamente. Non tutta la predicazione, ovviamente, che si sente oggi può essere definita parola di Dio, ma quando è fatta correttamente, secondo l'insegnamento generale della Scrittura, la predicazione della parola di Dio è parola di Dio. Quando viene predicata la parola di Dio dal pulpito, se l'uomo che predica è davvero inviato da Dio e sta ed è fedele al testo della Scrittura, è Dio che sta parlando, non è un uomo, non è un uomo. Questa consapevolezza fa sì che Paolo e gli scrittori qui possano dire ai Tessalonicesi: voi siete stati istruiti da Dio. Come? Attraverso le nostre bocche. Non sono io, Reno Ulfo, non sono io, Paolo, o Silvano, o Timoteo, a dare degli insegnamenti. È Dio che vi istruisce attraverso di me. E non solo questo. Noi siamo istruiti da Dio quando ci riferiamo alle parole di Cristo, perché la parola di Cristo è la parola di Dio. La parola Cristo è la parola di Dio. E Gesù ha parlato riguardo a come ci dobbiamo comportare gli uni nei confronti degli altri. Possiamo dire che al tempo della Chiesa di Tessalonica non c'erano scritti i Vangeli, ed è così, ma noi sappiamo che gli apostoli facevano riferimento alle parole di Gesù e raccontavano gli insegnamenti di Gesù, e che sebbene i Vangeli sono stati scritti qualche anno dopo, però sicuramente circolavano le trascrizioni dei discorsi di Gesù e le parole di Gesù che erano state tramandate dagli apostoli o ricevute dagli apostoli, sicuramente venivano lette e spiegate in quelle chiese. E che cosa ha insegnato Gesù riguardo all'amore fraterno? Gesù ha detto questo, famosi versi di Giovanni 13:34: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amati voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri, e da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E poi ancora al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, al versetto 12: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo è il mio comando, che vi amiate gli uni gli altri. Versetto 17. Quindi quando Paolo dice: voi siete stati istruiti da Dio, a cosa si sta riferendo? All'insegnamento che loro avevano dato, all'insegnamento di Gesù, che è Dio fatto uomo, e a un'altra cosa, a una promessa che noi abbiamo già nell'Antico Testamento, che tutti quelli che avrebbero fatto parte del nuovo patto, del patto della grazia suggellato con il sangue di Cristo, sarebbero stati istruiti direttamente da Dio. Ci sono dei passi, non voglio portarvi a spasso per la Scrittura, però ci sono, se potete leggere questo in Giovanni 6:45, ma anche in Isaia 54:13, ma c'è il passo più importante secondo me, al quale voglio dare solo un'occhiata fugace, in Geremia 31, dove parla del nuovo patto. In Geremia 31 il Signore, tramite il suo profeta, dice proprio così: nessuno, vedete, prima parla, questo è il patto che farò con la casa di Israele, dopo quei giorni io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, leggo dal versetto 33, e io sarò loro Dio, essi saranno mio popolo, e poi continua: e nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice Dio, dice il Signore, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Dio promette di darci il suo Spirito, e che questo sarebbe stato per noi lo scrivere della sua legge nei nostri cuori, che quindi sarebbe stato Dio stesso a istruirci su quello che avremmo dovuto fare. Perciò, per questa ragione, se trovate una persona che non è amorevole nei confronti dei propri fratelli, che cosa dovete dedurne? Che questa persona non ha mai ascoltato la parola di Dio, che non ha mai ubbidito alle parole di Cristo e che non ha lo Spirito di Dio. Voi siete stati istruiti da Dio e siete stati istruiti da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Che cosa significa? Significa che dobbiamo amare, e ora vi spiego, in modo speciale le persone che ci stanno vicine. Qui addirittura si parla delle chiese della Macedonia, che all'epoca non erano tantissime, credo che si conoscessero tutti quanti, no? Ma il senso è che amare i propri fratelli non sta parlando di un amore generico di benevolenza nei confronti di tutta l'umanità. Certo che noi dobbiamo essere benevoli nei confronti di tutti. Certo, il nostro nemico ha fame, gli dobbiamo dare da mangiare. Certo è che se vediamo qualcuno che è in difficoltà, dobbiamo aiutarlo. Sicuramente, quello è un gesto d'amore. Ma se vedete uno sconosciuto o una sconosciuta per strada in difficoltà, che cosa fate? Continuate per la vostra strada o dicendo dentro di voi: ma in fondo io devo amare i miei fratelli, questo non lo so chi è, perciò faccio i fatti miei. D'altronde pure nella Bibbia c'è scritto: fatevi i fatti vostri. Ora lo vediamo cosa significa. Non è così. Noi abbiamo il dovere di essere benevolenti nei confronti di tutti, però qui il comando è di amare in un modo speciale. Se vogliamo dire il limite che qua Paolo sta dando nei confronti della Chiesa, del popolo di Dio, di quelli che appartengono al popolo di Dio, di quelli che sono i fratelli, di quelle che sono le sorelle. E perché questo? Perché l'amore cristiano di cui si parla non è un pio desiderio, è qualcosa, un'aspirazione, ecco, ma è fatto di atti concreti. E io gli atti concreti verso chi li posso fare? Solamente nei confronti delle persone che mi stanno vicino, che mi stanno accanto. Amare i fratelli non significa dire: oh, quanto amo la Chiesa che è perseguitata, che sta in Cina, prego. Sicuramente questo è un atto doveroso, ma amare i fratelli significa prendersi cura, venire incontro, preoccuparsi del bene e fare delle cose concrete in favore di persone che sono accanto a noi. Vi ricordate l'Apostolo Giovanni che cosa dice quando parla dell'amore fraterno? Dice: non fate come Caino che ha ucciso suo fratello. E quindi odiare il fratello significa ucciderlo, fargli del male, parlare male di lui, sparlare, eccetera. Però più avanti continua, in Prima Giovanni capitolo 3, e dice: se uno vede il proprio fratello nel bisogno e ha dei mezzi per aiutarlo e non lo fa, lo sta odiando, non lo sta amando. Amare il fratello amare i fratelli significa proprio occuparsi del loro bene, significa impegnarsi alla loro felicità, pensare a cosa può essere buono, piacevole, soprattutto utile per il benessere di chi ci sta accanto, ed essere disposti a perdere qualcosa in termini economici, in termini di benessere, in termini di tranquillità, in termini di, che ne so, ordine in casa nostra, magari, perché no? E per, se è necessario, perfino in termini di vita nostra, per il bene altrui. Amare il proprio fratello, la propria sorella, significa pensare al bene e alla felicità di coloro che noi desideriamo che stiano bene, di coloro che amano Dio. E la sua grazia ci spinge a fare tutto questo. Significa essere determinati a fare tutto ciò che è in nostro potere per il loro progresso, per il loro benessere. E qui io mi fermo un momento e faccio una domanda. Vogliamo esaminarci? Che cosa dice la nostra vita a questo riguardo? Come ci poniamo davanti a questa esortazione? All'esortazione in particolar modo, non sto parlando di amare i fratelli. Io credo che ciascuno di noi può dire che in una certa misura noi amiamo i fratelli e che nel passato, o perfino nel presente, abbiamo fatto e stiamo facendo delle cose per promuovere il bene del nostro prossimo e dei nostri fratelli. Ma la domanda è: come ci poniamo a cospetto della seconda parte del versetto 10? Vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. Cioè, se stiamo facendo, come se abbiamo come obiettivo della nostra vita questo impegno e questa tensione verso ad essere persone che diventano sempre più amorevoli nei confronti dei fratelli. Generalmente quello che succede è l'esatto contrario. Quando entriamo a far parte di una chiesa amiamo tutti. Poi man mano che li conosciamo cominciamo ad amarne di meno. E man mano che ne veniamo delusi, magari scoprendo che queste persone in fondo sono come noi, peccatori e peccatrici, smettiamo di avere quel pensare nei loro confronti puro, generoso, disponibile, e veniamo avvelenati dal male, non dalle persone, ma dal male presente nelle persone, compreso quello che è presente in noi. Non deve essere così, fratelli. Se è così, siamo stati vinti dal male. L'Apostolo Paolo dice proprio questo: non siate vinti dal male, ma vincete il male con il bene. Per questa ragione qui Paolo dice, la parola di Dio ci dice, vi esortiamo, fratelli, ad abbondare sempre di più in questo, nell'amore fraterno. Noi non ameremo mai abbastanza i nostri fratelli. Noi non ameremo mai abbastanza il nostro prossimo. Il migliore tra di noi, la persona più amorevole, la persona più gentile, la persona più generosa, non è ancora giunta al massimo. Ci esaminiamo per amore di Dio? Dove ci troviamo? Da dove siamo partiti? Rispetto a dove siamo partiti? E vogliamo fare di questo oggetto della nostra preghiera e del nostro impegno costante, ricordandoci che l'amore maggiore è quello che è rivolto alle persone che meno se lo meritano, perché più è difficile, più è grande. Dio ha tanto amato il mondo. Non è scritto che Dio ha tanto amato i buoni, i bravi, i giusti. Dio ha tanto amato i suoi nemici, il mondo che odia Dio. Dio ha tanto amato il mondo, e l'amore di Dio e la grandezza dell'amore di Dio è proprio vista nell'oggetto del suo amore. Più è poco amabile l'oggetto, più è grande l'amore di chi riesce ad amare quell'oggetto. Amiamo la fratellanza. Seconda cosa, e penso che mi fermo qua, la terza, siccome è ponderosa e importante, ha a che fare col lavoro, ne parliamo domenica prossima che stiamo per andare tutti in ferie così. La seconda è questa: amare la pace e amare la propria condizione. Cercate di, guardate che bello, rileggiamo il testo, prendetelo. Allora, prima Tessalonicesi 4, versetto 11. Vi esortiamo, la seconda parte del versetto 10, ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare sempre di più in questo, virgola, e a cercare di vivere in pace e di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare. Vi esortiamo a cercare di vivere in pace e vi esortiamo a fare i fatti vostri. Queste due esortazioni, vivere in pace e fare i fatti propri, si prestano a strane interpretazioni, messe insieme ad altri due aspetti della nostra santificazione nella pratica della vita comunitaria, mostrano da una parte un'esigenza della grazia. Noi dobbiamo vivere in pace, dobbiamo impegnarci, cercare, aspirare, desiderare di vivere in pace, cercare di farlo. E dobbiamo impegnarci a fare i fatti nostri, è un'esigenza della grazia. Dall'altra parte, però, è anche una direttiva carica di realismo biblico. E vi spiegherò perché. Prima di tutto abbiamo il dovere di amare la pace e di ricercare la pace. Chi cerca la pace e procaccia la pace fa il bene. Nel Salmo 34 c'è quel bellissimo versetto: allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace e adoperati per essa. Vedete la santificazione, i due momenti della santificazione: da una parte abbandoniamo il male, dall'altra cerchiamo il bene. Quindi se chi si allontana del male fa il bene, questa persona per fare il bene deve cercare la pace e deve adoperarsi per essa. Gesù ha dichiarato che sono beati quelli che sono pacifici, o quelli che si adoperano per la pace. Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Più avanti, nella Epistola ai Tessalonicesi, sempre nella stessa lettera, si parla, al capitolo 5, il versetto 23, il Dio della pace vi santifichi. Quindi, amare la pace, che cosa significa? Amare la pace significa essere santi. Perché Dio è un Dio di pace e Dio si compiace nel vedere persone che si comportano come Lui si comporta. Se Dio è un Dio di pace, quando noi viviamo nella pace, e non diciamo soltanto pace, pace, quando pace non c'è, Dio è compiaciuto. Ora, come si collega questa esortazione con quella che precede? Perché amare i fratelli e cercare di vivere in pace e fare i fatti nostri e poi anche lavorare sono cose collegate, non sono, come dire, delle gemme buttate a casaccio di qua e là, ma sono le perle di una collana, no? Tutte quante insieme, non le possiamo prendere una ad una, le dobbiamo prendere tutte quante insieme. Come si collega? Prima di tutto, chi ama è una persona anche umile, non può essere orgoglioso chi ama, non può essere superbo, non può essere presuntuoso, non può essere una persona che calpesta il prossimo chi ama. Chi ama è una persona umile e tende a mantenere un profilo basso, non aspira a ottenere il primato, ad arricchire ad ogni costo, e non compete a discapito dei diritti altrui. Per questa ragione chi ama è una persona che tende ad evitare sempre le lotte e le liti. Diversamente, chi vive in modo egocentrico, chi vive sentendosi il sole del proprio sistema solare, tutto intorno a me, no? Chi era? Vodafone, la pubblicità, tutto intorno a te. Non si fa scrupolo se gli altri sono offesi, non si fa scrupolo di usare parole taglienti, non si fa scrupolo se gli altri si sentono prevaricati dalle sue azioni o dalle sue parole. Quando qui la parola di Dio ci chiede di amare la pace, non sta facendo altro che estendere l'esortazione all'amore su un piano che è molto concreto e molto quotidiano. Quale? Quello della collaborazione rispettosa e del riconoscimento del nostro ruolo e del ruolo altrui, ognuno al suo posto. Io sono una persona che non litiga se capisco qual è il mio posto, sto al mio posto, riconosco qual è il tuo posto e desidero che tu stia al tuo posto, e io ti amo e ricevo amore da parte tua, e quindi viviamo nella pace. Questo è il senso di questa esortazione. Certo, ci sono dei limiti a tutto ciò. La pace non può essere mantenuta a discapito della verità, la pace non può essere mantenuta a discapito dell'onestà. C'è gente che vuole mantenere la pace con noi ma ci vuole fare mentire, c'è gente che vuole mantenere la pace con noi ma vuole fare delle cose disoneste. No, in quel caso non è vera pace, in quel caso non è vera pace, ma deve esserlo sempre mantenuta quando ci sono in gioco degli interessi e il benessere personale. Per questa ragione, questo verbo che troviamo qui, cercate di vivere in pace, è messo all'indicativo, non è all'imperativo, ma è messo all'indicativo e si può tradurre anche così: aspirate, desiderate, ambite, impegnatevi a vivere una vita di pace. Questo è il realismo biblico di cui vi dicevo, perché a volte non è possibile vivere in pace, perché c'è gente che è per la guerra, c'è gente che ci provoca, c'è gente che non è pacifica, e a un certo punto bisogna essere anche pronti a rispondere per legittima difesa. La legittima difesa non è contraria all'insegnamento della Scrittura. Quando siamo attaccati è giusto che ci difendiamo. Ma per quanto dipende da voi, vi ricordate, c'è un altro passo in Romani 12:18, per quanto dipende da voi vivete in pace con tutti, cercate di vivere in pace, impegnatevi per la pace. E come possiamo farlo, come possiamo esprimerlo? L'esortazione è strettamente collegata alla ricerca della pace, è quella di fare i fatti propri, che generalmente viene intesa e utilizzata in senso negativo. Quando qualcuno vi ha mai citato questo versetto di Prima Tessalonicesi? Fatevi i fatti vostri. Quando qualcuno l'ha citato a me, in genere me l'ha citato in questo senso: non ti impicciare, non ti fare i fatti miei. Questo voleva dire, no? Fatti i fatti tuoi. Ora, il rispetto e la tutela della privatezza è certamente uno dei significati di questo testo. Infatti non c'è peggio della persona che vuole mettere il naso nella vita e nei particolari delle cose altrui. E io vi invito alla massima riservatezza in questo senso. C'è gente che se vi comprate una cosa o se avete qualcosa di vostro vi fa l'inquisizione, il quarto grado, quanto ti è costata, dove l'hai presa. Ora, se le persone vogliono condividere queste informazioni, bene, se no rispettiamoli. Ci sono cose che essere fratelli non significa fare comunelle, cioè non essere, entrare nei dettagli della vita altrui, soprattutto per curiosità o per altri scopi. Chi fa così prima o poi è destinato a interrompere la relazione. No, la privatezza altrui deve essere rispettata, ma l'ordine a farsi i fatti propri ha un significato diverso, è positivo ed è l'ordine di dedicarsi con vigore, energia e disciplina alle proprie occupazioni in modo coscienzioso e continuato. È un'esortazione ad amare il proprio stato, ad essere felici di ciò che si ha e di ciò che si fa. E piuttosto che non impicciarsi in modo morboso degli affari altrui, vuol dire che bisogna dedicarsi con impegno e gioia alle responsabilità alle quali siamo chiamati. C'è gente che vorrebbe fare tutto tranne quello che dovrebbe fare. Scontenta, infelice, frustrata, avvilita. Ma qui la parola di Dio ci dice: dedicati alle cose che fai. Qual è il tuo compito? Sei casalinga, sei lavoratrice, sei lavoratore, lavori con le mani, lavori con la testa. Impegnati a farti piacere quello che fai, così farai sempre quello che ti piace. Questo è il senso. Fatti piacere quello che ti fa, che fai, e farai sempre quello che ti piace. Fai con gioia, fai con entusiasmo anche il lavoro più noioso. C'è il modo di essere creativi anche nelle cose più noiose. Nella mia vita mi è capitato di fare tante cose, dal vendere il pane a qualunque cosa. L'ho sempre fatto con piacere, perché mio papà mi ha insegnato sempre che qualunque lavoro onesto e dignitoso, e sebbene lui non mi ha dato un'etica protestante del lavoro, ne parleremo domenica prossima, però mi ha mostrato col suo esempio che cosa significa essere un lavoratore. Allora, ci vogliamo esaminare anche a questo proposito? Esaminiamo il nostro livello di conflittualità. Tenete un registro dei conflitti. Quanti dissensi, quanti, chiamateli come volete, scambi d'opinione, controversie, liti, discussioni, cose simili, hai avuto nell'ultimo mese, nell'ultima settimana? Forse qualcuno dovrei dire nell'ultima ora, no, ora no, 2 ore prima di uscire da casa magari. C'è gente che è capace di litigare anche con se stessa, no? Per cose che fa, no? E poi se la prende con se stessa, no? Che so, avete mai visto qualcuno che va a sbattere la testa e comincia a imprecare, no? È stato tu a farlo, con chi te la vuoi prendere? Ma c'è gente invece che è litigiosa, non c'è altro da fare. E ora questo non sto dicendo che noi non dovremmo mai avere dei dissensi o degli scambi di opinione diversa, perché altrimenti dovremmo dire che se tutte le differenze di opinione sono peccaminose, anche il nostro Signore Gesù ha commesso peccato. Lui era in grado di arrabbiarsi senza peccare. E ci sono state delle situazioni in cui ha alzato la voce e ha fatto delle azioni che potrebbero essere scambiate come violente, o ha espresso con il suo volto la sua disapprovazione. Perché quando si è al cospetto del male è giusto mostrarlo. Però mi sto riferendo a qualcos'altro. Se in un certo senso è inevitabile avere dei conflitti, e per questo qui è scritto cercate di vivere in pace con tutti, però se sono poi troppo frequenti, che so, una o più volte al giorno, non lo so, poi magari ognuno di noi ha i propri standard. Dovremmo domandarci che cosa mi muove, che cosa mi dirige, che cos'è che mi toglie la pace. Se qualcuno mi dovesse descrivere con due o tre aggettivi, cosa direbbe di me? È una persona pacifica, ce la metterebbe? È una persona mansueta, ce lo metterebbe? È una persona gentile, una persona rispettosa, ce lo metterebbe? Eppure vi dico che questa dovrebbe essere la nostra aspirazione. Guardate cosa dice Paolo riguardo alla nostra relazione con gli altri, al modo in cui gli altri dovrebbero parlare di noi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Cosa aspiri? A che cosa aspiri? Che la tua eloquenza sia nota a tutti gli uomini? Che la tua cultura sia nota a tutti gli uomini? Che il tuo valore sia noto a tutti gli uomini? Che le tue imprese siano note a tutti gli uomini? Qui Paolo dice in Filippesi 4, versetto 5, uno di quei versetti che dobbiamo imparare a memoria: abbiate un'aspirazione di diventare famosi non per essere dei conquistatori, ma per essere persone mansuete. Faccio una confessione: qualche tempo fa ho visto una serie televisiva di un famoso narcotrafficante, non era colombiano, perché quello è Pablo Escobar, era un altro, di un altro messicano. Questa persona divenne importantissimo, uno dei principali narcotrafficanti, perché suo padre un giorno gli disse, era anche suo padre implicato nel commercio, nella produzione della droga, gli disse: tu rimarrai sempre un servo dei pezzi grossi, non riuscirai mai ad essere un capo. Lui prese la sfida e visse tutta la sua vita per diventare un pezzo grosso. Ci è riuscito, ha fatto una brutta fine ovviamente, perché poi alla fine queste cose non pagano mai, ma questa cosa qui mi fa domandare e fa in modo che io vi domandi quali sono le vostre aspirazioni, perché sapete che le nostre aspirazioni diventano le nostre azioni. E noi non otterremo mai di più di quello a cui noi aspiriamo. Di meno sì, ma di più no. Perché siamo noi in genere a fissare un punto oltre il quale non vogliamo andare più. Quali sono le vostre aspirazioni? Fratelli, io vi invito e prego per voi e per me che la nostra vita possa essere molto eloquente, ma che ci possa essere nella nostra vita l'eloquenza dell'amore. Per queste esortazioni a ottenere una buona reputazione, ad avere una posizione precisa, sono molto importanti, devono essere prese molto sul serio, deve essere considerata l'opera della nostra vita. L'opera della nostra vita è quella di costruirci una casa, una posizione, dare un futuro ai nostri figli, arrivare alla pensione, mettere dei soldi da parte. Queste cose sono buoni obiettivi, ma devono essere secondari. L'obiettivo della nostra vita è quello di essere santi, come Dio è santo. E ricordatevi che molto più che qualunque parola, parlano le nostre azioni. Amen. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, Padre onnipotente, la tua parola è veramente un martello che spezza il sasso, una spada a due tagli che penetra fino a dividere l'anima dallo spirito. Dinanzi ad essa noi siamo nudi e scoperti, e essa ha il potere di esporre il male e ha il potere di guarire e di purificare. Per questa ragione, oh Signore, noi ti supplichiamo che la tua parola sia accompagnata dal tuo spirito e che il modo più o meno chiaro con cui ho potuto predicare possa diventare, a causa dell'opera dello Spirito Santo, una forza, una potenza per il ravvedimento, per la trasformazione, per la santificazione di ciascuno di noi, a cominciare da me, oh Signore, che ne ho tanto bisogno. Aiutaci ad amare la fratellanza e aiutaci, oh Signore, ad amare la pace e la condizione nella quale tu ci hai posti, oh Signore, ad essere contenti dello stato in cui ci troviamo e ad aspirare sommamente ad avere una buona reputazione nel mondo. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi, fratelli e sorelle. Vogliamo cantare la